Come América.
Martedì 17 febbraio. A Come America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello. Ciao, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, grazie come sempre per essere ogni martedì con noi. Allora Fabrizio, iniziamo dall'annuncio qualche giorno fa da parte di Donald Trump, affiancato da un potremmo dire sorridentissimo Lee Zeldin, che è a capo dell'EPA, cioè l'agenzia ambientale americana. Trump ha annunciato di aver cancellato quella norma scientifica, si chiama Endangerment Finding, che a partire dal 2009, quindi dalla presidenza di Barack Obama, era stata alla base di tutte le azioni federali volte a limitare i gas serra. La norma fissava un principio, cioè che una serie di emissioni di gas rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Quello era stato il fondamento, da un lato scientifico e quindi anche giuridico, per gli sforzi federali per contenere le emissioni, soprattutto quelle appunto dei veicoli. Trump ha annullato la norma, lui dice che quella era la norma, la scusa con cui la Green New Scam, cioè la grande truffa ambientale, giustificava le sue azioni, le sue attività. La più grande azione di deregolamentazione nella storia americana, ha detto Trump. Ha detto anche che renderà le auto più economiche, riducendo i costi per le case automobilistiche. Allora, in questo caso sono stati eliminati gli standard sulle emissioni dei veicoli. Però, Fabrizio, possiamo immaginare una sorta, come dire, di effetto domino, cioè l'abrogazione di questo Endangerment Finding apre la strada allo smantellamento, diciamo, dell'intero quadro normativo federale, il cosiddetto Clean Air Act, cioè quindi ripercussioni su centrali nucleari, fabbriche e quant'altro, insomma.
Sì, è sicuramente così. Ricordiamo che l'Environment Protection Agency non è stata istituita da Obama, ma è stata istituita molti decenni fa e ha agito nei limiti delle sue competenze per frenare o almeno attenuare i danni dell'inquinamento in tutti i settori. E la norma che citavi è la base della sua azione, e quindi sicuramente la sua abrogazione investirà non solo la questione delle auto, ma appunto le centrali nucleari, i pozzi di petrolio, le lavorazioni industriali di ogni tipo. È il sogno di tutti gli inquinatori che hanno fortemente voluto e fortemente chiesto all'amministrazione Trump di cancellare questa norma e di tornare a una situazione in cui possono fare quello che vogliono.
Tra l'altro, allora, Fabrizio, vedevo proprio stamattina, insomma, c'è un rapporto, no, dell'EPA, l'azienda, l'agenzia per l'ambiente. Allora, Lee Zeldin afferma che l'abrogazione di questa norma farà risparmiare agli Stati Uniti 1.300 miliardi di dollari entro il 2055. Cioè, l'Agenzia per la Protezione Ambientale ha appunto pubblicato un'analisi a supporto di questa cifra. Quindi circa 1.100 miliardi di dollari verrebbero risparmiati, secondo Zeldin, secondo l'attuale Agenzia per la Protezione Ambientale, verrebbero risparmiati dalla riduzione dei prezzi dei veicoli. Altri 200 miliardi di dollari deriverebbero dal taglio degli acquisti di veicoli elettrici e dalla riduzione della spesa per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Allora, all'interno di questa analisi, però, come hanno rilevato diversi studiosi, analisti, ambientalisti, c'è un grafico che spiega che entro il 2055 gli Stati Uniti dovranno comunque sostenere costi aggiuntivi per 1.400 miliardi di dollari a causa dell'aumento dell'acquisto di carburante, riparazione e manutenzione dei veicoli, assicurazioni, congestione del traffico, del rumore. Poi ci sono ulteriori 40 miliardi di dollari di costi che deriveranno dalla riduzione della cosiddetta sicurezza energetica. Quindi, allora, l'amministrazione dice risparmieremo 1.300 miliardi di dollari. In realtà sono previsti circa 1.500 miliardi di dollari di aumento in altri costi. Quindi non è che, come dire, la cosa convenga poi molto. Cioè, in questo caso, come in altri casi, mi pare tutto, come dire, un regalo ad alcuni settori dell'economia americana più che una reale preoccupazione per quello che gli americani poi sborsano, no?
Sì, ma queste cifre non hanno alcun significato. Nell'arco di 30 anni non si possono fare previsioni dettagliate e in ogni caso 1.000 miliardi di dollari è poco più di quello, sì, che costa il bilancio annuale del Pentagono. Quindi queste cifre sono numeri giusto per fare un po' di confusione, un velo di fumo per nascondere le questioni sostanziali. Soprattutto il fatto che le auto costino di più o di meno non c'entra nulla con quella che è la vera spesa a cui gli Stati Uniti vanno incontro, e cioè la spesa per le catastrofi. I tifoni dei Caraibi fanno danni. Solo l'uragano Katrina nel 2006 fece danni per decine e decine di miliardi di dollari, e sono passati esattamente 20 anni e i tifoni sono più numerosi, più frequenti, con un impatto più devastante, per non parlare degli incendi in California e di tutto quello che succederà e già succede sulle coste degli Stati Uniti per gli eventi climatici estremi. Queste sono le vere spese a cui vanno incontro gli Stati che rifiutano di fare la loro parte per combattere il cambiamento climatico. Non è che il global warming significa che tutto sarà più tiepido e staremo bene anche al Polo Nord. Significa che avremo, come abbiamo di fatto, decine e centinaia di eventi climatici estremi ovunque, anche nel Mediterraneo e in Europa.
Allora, Fabrizio, passiamo ad un'altra questione che riguarda, diciamo, più la politica internazionale. Allora, sabato al forum sulla sicurezza di Monaco ha parlato il segretario di Stato americano Marco Rubio, che tra l'altro è anche Acting National Security Advisor, lo ricordo, dopo le dimissioni di Mike Waltz, no, per la questione delle chat, no, in cui avevano fatto entrare un giornalista. Comunque, allora, era un intervento, diciamo, molto atteso, quello di Rubio dopo la tempesta, no, che l'anno scorso aveva scatenato il discorso di J.D. Vance, il vicepresidente, in cui Vance aveva sostanzialmente detto che gli europei si stavano irrimediabilmente allontanando dai principi, dai valori democratici, aveva criticato Vance l'esclusione dalle leve di governo dei partiti della destra radicale europea. Comunque il discorso, allora, quel discorso lasciò piuttosto attoniti i leader europei, fu significativo ovviamente del nuovo corso della politica estera americana. Rubio è venuto quest'anno 2026, quanto a toni, diciamo, è stato molto più moderato, più prudente rispetto a Vance. Ha comunque detto delle cose interessanti. Per esempio, invece di concentrarsi, diciamo, sulle questioni geopolitiche, ha parlato di valori. Ha detto, lo cito, siamo legati l'uno all'altro, quindi l'Europa e gli Stati Uniti, dai legami più profondi che le nazioni possano condividere, forgiati da secoli di storia, fede cristiana, cultura, patrimonio, lingua, ascendenza e i sacrifici che i nostri antenati hanno fatto insieme. Fine della citazione. Allora, ciò che metterebbe quindi in relazione così stretta, secondo Rubio, l'Europa e gli Stati Uniti, sarebbe questa comune, diciamo così, eredità bianca e cristiana, sarebbe in qualche modo la difesa, no, della civiltà occidentale. Allora Rubio non ha praticamente accennato alla questione ucraina, alla gestione dei rapporti con la Russia, non ha dato assicurazioni sul futuro impegno americano nella NATO, non ha parlato della Groenlandia, non ha parlato delle tariffe. Anzi, la ragione che ha dato per rinsaldare i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, cioè la difesa dell'Occidente bianco e cristiano, alla fine rischia di essere controproducente, cioè di sollevare una serie di tensioni e problemi in Europa. Allora Fabrizio, secondo te come dobbiamo interpretare questo intervento? Cioè Rubio, come proprio anche Vance, è uno dei probabili candidati repubblicani alle presidenziali 2028. Allora, lui sta parlando alla sua possibile base elettorale, cioè a quel mondo di estrema destra, ai settori della destra più reazionaria, suprematista, che sono al governo ora a Washington, come peraltro aveva fatto Vance in una prospettiva, diciamo, più isolazionista. Oppure il discorso di Vance è anche il segnale che quel vecchio mondo neocon, atlantista, di cui Rubio ha fatto parte, sta prendendo definitivamente le distanze dal sistema di alleanze che ha governato la politica estera americana per decenni?
Ma no, Rubio ha fatto un discorso che era quello che gli ingenui europei volevano sentire. Di fatto l'amministrazione Trump si è vantata e si vanta di aver rovesciato la politica estera precedente e di assumere fino in fondo il principio prima di tutto gli interessi americani, quindi la Groenlandia, il Canada, le terre rare, i buoni rapporti con la Russia, i rapporti di competizione ma anche di collaborazione con la Cina, eccetera. L'Europa in tutto questo se ne sta nel suo cantuccio e cerchi di comprare più armi americane possibili, questo è quanto. Però gli europei, soprattutto la classe dirigente europea nei vari paesi, sono disperatamente attaccati all'idea che l'Occidente con la O maiuscola esista ancora, che per loro è come la coperta di Linus, non possono staccarsene, altrimenti non saprebbero cosa fare, si sentirebbero abbandonati e questa sensazione di abbandono non può veramente mettere rimedio il massiccio programma di riarmo che tutti sanno non serve a nulla sul piano operativo, ma serve soltanto per ammansire Trump. Tutto quello che gli europei stanno pensando di fare è aspettare e adottare il proverbio ada passa a nuttata, dove per la nuttata stiamo parlando degli altri 3 anni che mancano all'uscita di scena di Trump il 20 gennaio 2029. Mancano 3 anni e gli europei sperano in qualche modo di cavarsela fino ad allora, ma è un'illusione naturalmente molto pericolosa.
Allora guarda, adesso ascoltandoti mi hai fatto venire in mente, poi passiamo all'altra parte finale, Minneapolis, Epstein eccetera, però ieri ascoltavo un servizio su NPR, National Public Radio, piuttosto interessante, sulla questione dell'autocrazia, cioè del rischio autocratico negli Stati Uniti. NPR ha messo insieme, diciamo, una serie di politologi per discutere della cosa. C'era per esempio Stefan Lindberg, che è uno svedese, no, che dirige questo istituto che si occupa di democrazia. C'era uno storico piuttosto famoso di Harvard, Steven Levitsky, che parlava per esempio di questa forma, dice: gli Stati Uniti oggi vivono in una forma di autoritarismo competitivo, cioè l'autoritarismo competitivo è quello in cui Certo, i paesi continuano, diciamo, a tenere le elezioni. Il partito però di governo ricorre ad una serie di tattiche, diciamo così, strategie per orientare il voto a proprio favore. Attacchi alla stampa, privazione del diritto di voto, utilizzazione della magistratura, del Dipartimento di Giustizia come arma contro i critici. Poi c'erano all'interno del servizio altri che dicevano: ma no, non è così drammatica, certo la situazione non è bellissima, ma ce la possiamo fare. Allora, Fabrizio, adesso così, mentre parlavi di politica estera, mi interessa anche un tuo commento su questa questione. Cioè, tu insegni scienza politica a Padova. Da un punto di vista, diciamo così, terminologico, di ricerca scientifica, possiamo parlare ormai di autocrazia oggi negli Stati Uniti?
Sì, Levinsky è diventato il libro e gli articoli successivi su Foreign Affairs che tutti i politologi del mondo tengono sul comodino e rileggono la notte. Il problema del concetto di autoritarismo competitivo è che è una specie di ossimoro, cioè lo scopo dell'autoritarismo è per l'appunto di eliminare la competizione. Nel caso degli Stati Uniti vediamo che i repubblicani e Trump personalmente sono assolutamente nel panico per quanto riguarda le elezioni per il Congresso nel novembre prossimo. Ricordiamo che le cosiddette elezioni a metà mandato di un presidente coinvolgono l'intera Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. E siccome le differenze fra i due partiti sono minuscole, per esempio alla Camera i repubblicani in questo momento hanno appena 5 seggi di maggioranza, con un paio di repubblicani per di più che hanno già annunciato di volersi dimettere, quindi è una maggioranza che potrebbe sparire anche prima delle elezioni, e Trump ha inventato ogni genere di trucchi per non perdere queste elezioni, trucchi che sono stati naturalmente applicati nella misura del possibile dal Partito Repubblicano, per esempio con il ridisegno delle circoscrizioni per favorire un partito al posto dell'altro. Si chiama gerrymandering ed è una pratica storica negli Stati Uniti. Quindi è perfettamente possibile che questo e molti altri metodi più o meno legali, piuttosto meno che più, vengano applicati nel prossimo novembre per impedire ai democratici di riconquistare il controllo del Congresso.
Tra l'altro, adesso tu parlavi, mi è arrivato un alert sul cellulare che è morto Jesse Jackson. Aveva 84 anni, quindi diciamo uno insomma, delle storiche guide, no? del movimento per i diritti civili afroamericano. Aveva tentato, mi pare, due volte prima di Obama di diventare presidente. Era presente, mi pare, il giorno proprio della morte di Martin Luther King, quindi è morto a 84 anni. Allora, Fabrizio, tu già ci accennavi, ci sono tutta una serie di questioni aperte, c'è la questione ovviamente di Minneapolis, c'è la questione degli Epstein Files, no? Che diventa sempre più spinosa in qualche modo per l'amministrazione. Tu mi facevi notare, mi pare, ieri come Thomas Massie, questo deputato repubblicano fortemente ormai critico dell'amministrazione, uno dei pochissimi, parli ormai dell'amministrazione Trump come della Epstein come dell'amministrazione di Epstein. C'è un'intervista per esempio oggi su BBC di Hillary Clinton che dice: tirate fuori le carte, ci sono oltre 3 milioni di documenti che non sono stati rilasciati, che non sono stati ancora resi pubblici e probabilmente, almeno nelle intenzioni del Dipartimento di Giustizia, non verranno resi pubblici. C'è, me lo facevi notare tu anche questo alcuni giorni fa, c'è diverse cose, per esempio anche anche la questione dell'audizione di Pam Bondi, segretaria alla giustizia, alcuni giorni fa, abbastanza significativa e simbolica anche proprio da un punto di vista figurativo, di immagine, no? C'è una deputata democratica che dice a Pam Bondi, lei in quanto rappresentante del Dipartimento di Giustizia chiede scusa alle vittime, voi avete reso pubblici, dicono per sbaglio, i loro nomi, si sono alzate le vittime e Pam Bondi è rimasta, come dire, imperterrita, non si è girata, non ha detto niente, non si è scusata. Ecco, è stata un'immagine abbastanza simbolica. Secondo te, Fabrizio, questa questione degli Epstein Files sta montando e rischia davvero di diventare un imbarazzo forte per l'amministrazione?
Gli Epstein Files sono una tigre che sbrana i pedofili o presunti pedofili o amici dei pedofili o conoscenti dei pedofili. Il problema è che pubblicare 3 milioni di documenti o magari 5 milioni di documenti significa annegare in un mare di questioni del tutto irrilevanti ogni genere di inchiesta e di ricerca delle responsabilità. La pubblicazione dei 3 milioni di documenti, conoscendo il sistema mediatico americano, si traduce nella caccia all'uomo di personaggi che avevano dei rapporti con Epstein, ma non per frequentare le minorenni sulla sua isola, ma perché Epstein era al centro di una rete finanziaria e politica che aveva un potere enorme, collegando Stati Uniti, Israele, Inghilterra. Epstein era in un certo senso il ragno al centro della tela di una super classe di miliardari impuniti.
Sì, tra l'altro, appunto, come dicevi tu, poi si rischia, come dire, di metterci dentro tutto. Appunto, non so, Noam Chomsky, che a parte che adesso non può più rispondere, no? Perché le condizioni di salute non glielo consentono, però insomma, che aveva dei rapporti. Uno, come dire, può più o meno decidere che tipo di rapporti, però aveva dei rapporti, diciamo, di carattere accademico finanziario con Epstein. C'è per esempio la notizia di ieri, no? Che la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, una democratica, chiede le dimissioni di Casey Westerman, mi pare che si chiami, che è il presidente, diciamo così, del comitato olimpico di Los Angeles 2028. Dice dovrebbe dimettersi. In realtà questo Wasserman, quando aveva 29 anni, si è scambiato una serie di lettere, di mail con Ghislaine Maxwell, in cui le diceva vorrei tanto conoscerti. Ecco, quindi, come dire, si rischia davvero in qualche modo di finire in una caccia alle streghe che non finisce mai in qualche modo.
Sì, ma naturalmente una caccia alle streghe che contribuisce invece a nascondere i problemi ben più sostanziali delle deportazioni di massa, delle deregolamentazioni ambientali e di una politica estera neocoloniale. La caccia alle streghe è sempre una grande distrazione di massa.
Come America.
Ecco, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie come sempre a Fabrizio Tonello. Grazie Fabrizio, alla settimana prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
E grazie da Roberto Festa anche per me. Alla settimana prossima. Ciao.